altrettanto famoso saggio di quegli stessi anni, percepito appunto, ad esempio da Momigliano, come antitetico al precedente. A chi la guardi dall'esterno invece che dall'interno, è infatti l'intera cultura umanistica greca ad apparire irrazionalista, sia pure in versione più o meno hard o soft, a seconda degli aspetti sui quali ci si concentra. Ad esempio, che tipo di uomo descrivono l'Iliade e l'Odissea? Un uomo che, non a caso, Julian James ha diagnosticato in Il crollo della mente bicamerale e l'origine della coscienza, come letteralmente schizofrenico. Un uomo che antropomorfizza la propria voce interiore e il proprio inconscio sotto forma di dei, che gli appaiono quotidianamente in forma visibile e udibile, e coi quali egli conversa e discute in palese dissociazione mentale. Un uomo oggi internato nei manicomi o nei conventi, ma che allora evidentemente circolava in libertà per le strade. E che modello di uomo propongono invece i dialoghi platonici? Un uomo che, nel Fedro 244-245, dichiara esplicitamente che i beni più grandi ci vengono dalla pazzia e riconosce come oggettivi addirittura quattro tipi di divino furore: profetico, rituale, erotico e poetico, rispettivamente ispirati da Apollo, Dioniso, Afrodite e le Muse. Un uomo che candidamente confessa di sentire la voce di un daimon personale, inibitivo e proibitivo, al quale anche oggi noi dovremmo continuare a credere e dare ascolto, secondo psicologi come Hillman e libri come Il codice dell'anima. Questa è dunque la Grecia che ci viene presentata in opere che, lungi dal costituire oggetti d'analisi nei reparti di psichiatria e neurologia, rimangono invece soggetti di studio nei dipartimenti di letteratura e filosofia. Con buone ragioni, naturalmente, perché educando all'irrazionalità si concima il terreno sul quale attecchiscono e prosperano, ad esempio, le redditizie imprese della religione e della magia. Non è un caso, dunque, che Giovanni Reale rilegga in Corpo, Anima e Salute Omero e Platone come tappe di un percorso che porta dritto al cristianesimo, e che il consigliere del ministero Giuseppe Bertagna proponga per la controriforma della scuola inferiore la cancellazione dell'evoluzionismo dai programmi per dare spazio al mito e ai racconti delle origini. Ma come la luna, anche la cultura greca ha una faccia nascosta, pari in estensione e interesse a quella perennemente visibile dell'irrazionalismo umanistico. È la faccia del razionalismo scientifico, senza il quale non sarebbe possibile la tecnologia che domina la vita di tutti noi, irrazionalisti compresi, e che costituisce la vera radice della nostra civiltà, l'unica che avrebbe avuto veramente senso citare nella Costituzione europea, se questa non fosse stata scritta sulla base degli strilli dei partiti e dei lamenti delle chiese. E come sulla faccia visibile della cultura greca svettano l'Iliade e l'Odissea di Omero e i dialoghi di Platone, così su quella nascosta si ergono maestose le prime sistemazioni della matematica e della logica occidentale, gli elementi di Euclide e l'organon di Aristotele, che oppongono i fatti di una cultura alle interpretazioni dell'altra. E questi fatti non sono soggettivi racconti di guerra o di viaggio, né personali opinioni etiche o morali, ma oggettive e impersonali descrizioni di precise scoperte, destinate a rimanere immutabili e rimaste immutate nei secoli. Per non rimanere nel vago, consideriamo ad esempio la visione che avevano del mondo i razionalisti greci di oltre 2000 anni fa. Naturalmente sapevano che la Terra è rotonda, per motivi sia diretti che indiretti, dalla forma dell'ombra che essa proietta durante le eclissi di luna alla graduale sparizione delle navi all'orizzonte. Persino le